Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Roberto Pavanello da Vercelli, col quale parleremo delle mutate condizioni di propagazione in relazione ai cambiamenti stagionali. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Buonasera a te, Dario, naturalmente un cordiale saluto anche a tutti coloro che ascoltano Radio Magazine.
Ecco, un Roberto Pavanello sicuramente che troviamo più rilassato, più tranquillo, no? Dopo il viaggio che hai fatto così per tutto il nord Europa, sicuramente ti sei un po' ritemprato dalle fatiche dei mesi invernali, e però subito ricomincia un altro inverno, no Roberto?
Beh sì, inizia un altro inverno, quindi ci saranno un po' di cambiamenti sulla propagazione delle onde radio e ci saranno i cambiamenti degli orari del parte delle emittenti internazionali con l'arrivo dell'ora solare, e quindi ci sarà da divertirsi, da andare a cercare nuove stazioni, insomma, fare di ex innanzitutto questo.
Ecco, un passaggio di nuovo all'ora solare che è previsto per l'ultimo weekend di ottobre, tra il 27 e il 28 ottobre. Quindi diciamo che più che altro a noi preme ricordare che ci sono dei cambiamenti nella propagazione delle onde elettromagnetiche dettate da motivi proprio così stagionali, no?
Sì, passando dall'estate all'inverno diminuiscono le ore di insolazione sulle nostre latitudini e quindi ecco che le bande più alte rimangono sfavorite e vengono favorite le bande più basse, quelle dei 49, 41, 31 metri, e quindi ecco che molte emittenti internazionali col cambio d'orario rinnovano le loro frequenze di trasmissione, abbandonando quindi le frequenze più alte, quelle dei 15.000, dei 17.000 kHz, per scendere su queste frequenze più basse. E dall'altro lato questo fa sì che si possa già, accorciandosi le giornate, già nel tardo pomeriggio possono esserci aperture sulle bande tropicali dei 60 metri e si può già fare del DX in orari molto più, fra virgolette, umani di quanto è possibile farlo d'estate.
Ecco, però noi non ti conosciamo come un cultore delle emittenti internazionali, quindi penso che non è che te segui molto le 19 e i 31 metri, ma soprattutto tu ti dedichi a bande tropicali, onde medie e cose del genere. Ricordiamo, per chi ci ascolta soprattutto in modulazione di frequenza, che le bande tropicali sono state assegnate dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni a quei paesi che si trovano ai tropici, dove proprio per condizioni della propagazione è impossibile utilizzare le onde medie. Ecco, però a me sembra che abitualmente si riescono a fare più DX nei periodi invernali che non in quelli estivi. Chissà, qual è il motivo? È perché, diciamo, l'estate il caldo ci distrae dall'attenzione e invece l'inverno ci fa restare un po' più in casa, o effettivamente c'è un qualche cosa, Roberto?
Ma un po' po' e anche per quello che hai detto te, l'estate è più piacevole forse fare delle belle passeggiate e d'inverno rimanere al calduccio in casa. No, è anche proprio un cambiamento della propagazione dovuto al cambiamento del tempo di insolazione. Ecco che d'inverno già verso le 4 o 5 del pomeriggio sulle bande tropicali dei 60-90 metri si possono ascoltare stazioni asiatiche, mentre in estate alle 4 o 5 del pomeriggio il sole è ancora altissimo sull'orizzonte e quindi blocca la propagazione di questi segnali.
Ecco, ma Roberto, scusami se ti interrompo, forse ti faccio una domanda un po' troppo tecnica, ma diciamo la questione del solstizio, il tipo di raggi solari che diciamo insistono sulla nostra ionosfera diversamente che in estate, no? Sono più obliqui in inverno, cambia qualche cosa nella ionizzazione?
Beh, certamente cambia, se ha meno ionizzazione, e quindi ecco che d'inverno vengono favoriti con meno ionizzazione dell'atmosfera, ad esempio le condizioni per la effettuazione del DX sulle onde medie, che invece d'estate è completamente sfavorito, e tutto quello che necessita di bassa ionizzazione viene favorito, quindi le bande più basse, quello che necessita di alta ionizzazione viene sfavorito e si ha praticamente la chiusura totale delle bande, delle frequenze più alte.
Ecco, mi viene insomma spontaneo a questo punto ricordare che ci sono dei siti web su internet che rammentano a chi diciamo si dedica attivamente all'ascolto di emittenti internazionali o di emittenti locali su bande tropicali e onde medie, che informano quasi quotidianamente sui dati importanti della propagazione, quindi l'indice geomagnetico, la INDIX, il numero di macchie solari. Ecco, vogliamo rammentarne giusto qualcuno, Roberto, di questi siti?
Beh, a parte i vari siti di radioascolto che normalmente hanno lo spazio, basta entrare in Google, digitare Solar Flash Index K-Index, e il primo link che propone è quello della NOAA, l'organizzazione nordamericana che proprio studia l'attività solare, e si ha il bollettino, come dicevi te, con i valori di Solar Flash Index K-Index. Se ci sono delle esplosioni solari vengono immediatamente riportate, e quindi si ha sotto controllo l'attività solare momento per momento, si può dire oramai praticamente.
Ecco, il know-how, se non ricordo male, dovrebbe essere il sito web dell'Osservatorio Astronomico di Boulder, Colorado, che dà periodicamente, quasi giorno per giorno, tutti i dati sulla attività solare e sull'indice geomagnetico. Roberto Pavanello da Vercelli, facciamo una breve pausa, uno scalo tecnico, e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, va bene?
Ok, perfetto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello, col quale stiamo parlando un po' di quello che avverrà in questi giorni, dove oramai siamo addentrati in pieno inverno, in autunno soprattutto, e quindi cambiano un po' le condizioni della propagazione delle onde elettromagnetiche per una questione di motivi stagionali, quindi c'è la posizione della Terra nei confronti del Sole, diciamo il solstizio. Ecco, andiamo praticamente a quello che si può ricevere, no? Innanzitutto onde medie. Non esageriamo con ascolti, Roberto, che possono essere di un kilowatt, emittenti di un kilowatt, mezzo kilowatt. Ecco, diciamo al neofita, che cosa possiamo proporre come emittenti lontane in onda media? Cosa arriva, considerato che in questo periodo un po' tutte le emittenti europee, per motivi dell'elettrosmog, stanno spegnendo i propri impianti, lasciano un poco più spazio alle emittenti lontane?
Beh, diciamo, per chi vuole iniziare, il neofita che già vuole fare qualche ascolto a livello locale, uscire dai grossi network radiofonici, dalle grosse stazioni governative, si apre la stagione delle emittenti spagnole in onde medie, che hanno programmi di pubblicità locale praticamente durante tutta la serata, programmi di informazione, ad esempio la cadena Surf smette dalle 18 alle 19 UTC, vale dire dalle 19 alle 20 italiana, tutta programmazione locale o regionale, quindi ci si può sbizzarrire, ci saranno almeno un centinaio di stazioni spagnole a nostra disposizione, tra cadena Ser, cadena Cope, Onda Zero Radio. Poi c'è qualche emittente italiana che può, sulle onde medie, diciamo semi-pirata, ad esempio 1368 Radio Challenger dal Veneto, 1566 kHz Radio Colbe da Schio. Sono ascolti che per chi non vive proprio in zona sono già un discreto DS, e anche queste si possono già tentare nel tardo pomeriggio, prima serata.
E vabbè, ma poi se non vado errato ci sta anche qualche pirata olandese, no, su onda media. Ma a livello di Sud America, emittenti latinoamericane, Brasile, che ne so, Venezuela, arriva ancora qualche cosa su onda media, Roberto?
Arriva ancora qualche cosa, qui però logicamente non basta aspettare le 8 di sera ora italiana, perché in Brasile e Sud America il sole è ancora ben alto sull'orizzonte. Bisogna magari alzarsi un po' prestino al mattino, verso le 5 del mattino, 6 del mattino, e ancora si possono fare numerosi ascolti sia dal Nord America che da Sud America, e direi che anche se si ha la fortuna di abitare in posti non congestionati da un grosso rumore di sottofondo di origine elettrica, come purtroppo oramai siamo un po' pieni nelle città, anzi il fatto che molte emittenti europee abbiano chiuso libera dei canali, ci sono parecchi canali, diciamo fra i 1300 e i 1600 kHz, dove possono arrivare emittenti sia nordamericane che sudamericane, direi anche con segnali molto forti. L'unico problema è che bisogna, è l'orario un po' scomodo, direi dalle 5 alle 7 del mattino.
Ecco, pure qualche cosa tipo Radio Globo che arriva ancora?
Radio Globo a volte arriva ancora, Radio Globo è forse una delle prime ad arrivare, a volte già verso l'una, alle due di notte, se c'è buona propagazione arriva con i suoi segnali, normalmente sempre, specialmente nel fine settimana, quando quasi tutti abbiamo tempo di ascoltare, ancora le sue partite di calcio fanno ancora la storia della radiodiffusione brasiliana.
In barba, diciamo, al notturno italiano della RAI che ha spinto l'impianto di Roma, c'è credo ancora quello di Milano acceso, no?
Credo che ci sia solo di Milano, perché mi sembra che adesso abbia chiuso anche Napoli Marciadince, se non sbaglio.
Ecco, quindi diciamo l'onda media è un po' più fortunata in Sud America. Ecco, abbiamo ancora una manciata di secondi da spendere. Ecco, so che in questo periodo, per esempio, a livello di bande tropicali, c'è nel primo pomeriggio l'arrivo delle stazioni indiane su bande tropicali, quando stanno per chiudere le trasmissioni o quando a un certo orario trasmettono in comune un notiziario in inglese, no? Poi che altro arriva in banda tropicale, Roberto?
Banda tropicale, come hai già detto tu, partono le indiane, ci sono. C'è Bangladesh, c'è ancora qualche indonesiana, e queste già si possono fare verso le 4 del pomeriggio, 5 del pomeriggio. Ci sono ancora qualche stazione dell'ex Unione Sovietica che continua ancora a trasmettere in banda tropicale, sto parlando di paesi, diciamo, della zona caucasica, della ex Unione Sovietica Asiatica. E poi arriva anche qualche stazione australiana, sia sulla banda dei 120 metri che sulla banda dei 60 metri, una delle più regolari, 4.835 kHz, già verso le 8 di sera arriva la VL8A da Alice Springs, che trasmette il servizio per il North Territory Service dell'Australia, un enorme territorio pressoché desertico che si può servire soltanto con la banda tropicale, data la sua grandissima estensione.
Ecco, naturalmente il consiglio è sempre quello, prima di saltare dalla sedia, di usare, di aiutarsi con il registratore, registrare tutti i segnali che arrivano e poi lentamente cercare di identificare, perché abitualmente quando si arriva sull'ora ogni emittente trasmette un annuncio di identificazione al quale bisogna chiaramente cercare di identificare l'emittente. Ecco, purtroppo Roberto, il tempo a nostra disposizione è già terminato, hai da fare, da aggiungere qualche cosa a questo, a quanto già detto, Roberto?
Ma vorrei solo aggiungere, ascoltate, perché adesso ci si può veramente iniziare a divertire.
Allora un grazie a Roberto Pavanello da Vercelli, grazie per essere stato in trasmissione, arrivederci.
Grazie a tutti coloro che mi hanno ascoltato e grazie a te per avermi chiamato.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
prima simulazione di ciberattacco in Unione Europea, dove sono state coinvolte banche, telecomunicazioni e amministrazioni per verifica della sicurezza dei sistemi. Al via appunto la prima simulazione di un ciberattacco su scala europea che ha visto la partecipazione di banche, reti di telecomunicazione, fornitori di servizi web, amministrazioni nazionali e locali. L'esercitazione dura tutto il giorno e prevede circa 400 esperti coinvolti in tutta l'Unione Europea che affrontino oltre 1200 incidenti informatici nell'ambito di un attacco distribuito di negazione del servizio DDoS. L'obiettivo è verificare il livello di risposte in caso di attacco contro i siti web pubblici e delle banche europee. Internet raggiunge il 62,1% degli italiani, più 9% in un anno, cresce quindi del 10% l'utenza degli smartphone, li usa almeno il 54,8% dei giovani. Emorragia invece di lettori per i quotidiani, che sono almeno 2,3%. Meno della metà degli italiani legge invece almeno un libro all'anno, sono i dati del 10° rapporto Censis sulla comunicazione. Gli iscritti a Facebook passano dal 49% del 2011 all'attuale 66,6% degli internauti, ovvero il 41,3% degli italiani. La TV ha un pubblico che coincide con la totalità della popolazione, ovvero il 98,3%. Via Facebook si rinnoverà anche il passaporto. In Gran Bretagna il governo punta a sicurezza e niente codi, rinnovare il passaporto o chiedere sgravi fiscali. In Gran Bretagna presto si potrà accedere ai siti governativi usando semplicemente il Facebook, nonché altri colossi del web come Google e PayPal. L'idea è quella di rendere più veloce e semplice il login, così da ridurre ancora di più le barriere tra cittadini e la pubblica amministrazione. L'esecutivo, stando a quanto riporta il Daily Telegraph, starebbe discutendo con il Post Office, le poste britanniche, le grandi banche, le compagnie di telefonia digitale, la British Telecom e i grandi del web, per trovare una soluzione fattibile che funzioni e garantisca la sicurezza informatica. Chi vorrà accedere a un sito governativo, il gov.uk, da un dispositivo mobile o un cellulare, potrà ad esempio scegliere tra diversi marchi riconosciuti come Facebook e quindi introdurre i relativi password e nome utente, il numero di telefono di cellulare, la geolocalizzazione via GPS e una serie di domande aggiuntive che completerebbero i livelli di sicurezza richiesti per accertare l'identità dell'utente. Facebook o uno degli altri provider abilitati dal governo invierà al cervellone centrale del governo il via libera all'ok e a quel punto il cittadino potrà richiedere l'erogazione dei servizi richiesti. Nel caso ad esempio del passaporto, per esempio, ovviamente l'accertamento dell'identità avverrà anche attraverso un controllo successivo. Il progetto verrà a quanto pare testato il prossimo mese di aprile, quando il ministro del lavoro e delle pensioni introdurrà il sistema dei crediti universali, la riforma che dovrà semplificare una parte del welfare britannico. I risultati di uno studio di Google realizzato su 10 paesi ha segnato che nei primi 6 mesi del 2012 c'è stato un aumento del 13% delle ricerche relative al Made in Italy. I paesi dove si è svolta la ricerca sono Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, Giappone, Emirati Arabi, Brasile, Russia, India e Cina. Tra i prodotti più cliccati in questi paesi figurano l'auto e la moto, con il 34%, seguiti da turismo, alimentare e arredamento. L'alimentare, ad esempio, in particolare mostra il più alto tasso di crescita, superiore al 20% in 8 dei 10 paesi analizzati. Negli Stati Uniti e in Brasile invece predominano le ricerche legate all'auto, mentre la moda è la categoria più cercata in Europa e in Giappone. Il turismo infine va forte in Russia e negli Emirati Arabi. Secondo la ricerca, del resto, il contributo che può dare Internet alle imprese è di grande rilievo. Secondo i dati del Boston Consulting, il contributo che Internet fornirà al nostro paese nel 2015 oscillerà tra il 3,3% e il 4,3% del PIL. Si stima inoltre che l'Internet Economy registrerà una crescita annua compresa tra il 13% e il 18% da qui al 2015, raggiungendo un valore di 5 59 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto ai 31 miliardi del 2010.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.